A tutti voi all'inizio di questo nuovo anno e quindi anche buon anno, ben ritrovati, ben collegati per una nuova catechesi insieme. È da un po' che non ci vedevamo, e quindi oggi riprendiamo con un tema e te pareva scottante, anche tanto per cambiare, ma è una cosa che dobbiamo fare. Per amore della verità, per amore della Chiesa. Vogliamo riflettere su questo recente documento del Dicastero della Dottrina della Fede, Fiducia Supplicans, tecnicamente una dichiarazione, che ci dà, vuole, spiega il senso delle benedizioni, ma con uno scopo ben preciso: presentare un nuovo tipo di benedizioni. Benedizioni per le coppie omosessuali, coppie dello stesso sesso, coppie e anche coppie irregolari. Vedremo, cercheremo di capire che cosa fa il documento pur di giustificare queste benedizioni, pur di dare la possibilità ai sacerdoti di benedire queste unioni che sono o irregolari, per esempio unioni di divorziati risposati, o sono unioni dello stesso sesso, quindi intrinsecamente disordinate, contrarie alla volontà di Dio. Ma per un motivo così non ben chiaro, che appare quale motivo pastorale, di misericordia, di aiuto, la Chiesa adesso avrebbe la capacità di benedire queste unioni. Cercheremo di capire qual è il discorso che è alla base di questo per dire che non è accettabile, è un discorso che non regge, non sta in piedi dal punto di vista teologico, liturgico, dal punto di vista della nostra fede. Non è un problema di teologia, di speculazione, o non è un problema di ermeneutica, non deve essere un problema di ermeneutiche contrastanti con le quali poi si giustifica ogni tipo di posizione, ogni tipo di errore. No, è un problema di fede, è un problema anche di ragione, come vedremo. C'è qualche microfono aperto, Esther, se non sbaglio, se puoi chiuderli. C'è un problema qui di ragione e di fede, ma una cosa molto interessante e anche sorprendente è il fatto che numerosi episcopati a livello mondiale stanno intervenendo. Si fanno sentire, dicono che non è possibile accettare questo documento, non è possibile includere questo documento nella prassi pastorale. Il Dicastero è corso ai ripari, diciamo così, qualche giorno fa, proprio per l'insorgenza numerosa di vescovi, di cardinali, di episcopati contro questo documento, corso ai ripari per dire che questa sorta di ribellione non deve essere, non può essere, non potrebbe essere un rigetto del documento, perché il documento poi non sarebbe un'eresia, non sarebbe una blasfemia, eccetera. Ma quella precisazione con un comunicato stampa non fa altro che complicare ancora di più la corretta interpretazione del documento. La complica perché, in fin dei conti, vi dicevo poc'anzi, non si tratta di una interpretazione, si tratta di una prassi che non è giustificabile. Si tratta di presentare un qualcosa che non è accettabile dal punto di vista cattolico ed è questo che i vescovi stanno dicendo. Allora, parleremo di tutto questo. Mi rendo conto che il discorso è molto delicato, è un po' complesso se vogliamo. A tal proposito ho scritto anche un articolo su Corrispondenza Romana che vi invito a leggere, se non l'avete ancora fatto, in modo da poter esaminare gli elementi chiave, a mio giudizio, del problema, ma in questa mia catechesi di oggi, anche perché diversi di voi mi hanno scritto dicendomi di fare un video per poter spiegare in modo più accessibile, forse, questa problematica. E allora, insieme cercheremo di capire, qual è il problema, di che cosa si tratta, e lo facciamo con carità, mi raccomando, con amore alla Chiesa. Lo facciamo con una volontà di capire, perché per poter custodire integerrima la nostra fede. Non puntiamo il dito su nessuno, ma vogliamo capire per poter custodire la retta fede, per dire sì alla verità e no al diavolo. E questo lo dobbiamo dire con fermezza oggi, rincuorati da un grande intervento del cardinale Sara, il quale dice: non siamo contro nessuno, non siamo contro il Papa, contro la Chiesa, se diciamo di no a fiducia supplicans, siamo contrari, siamo contro il maligno che divide la Chiesa. E la divide oggi più che mai con un documento che mostra in effetti tutto quello che mostra questo un problema che affligge la Chiesa. Allora, cari amici, prepariamoci spiritualmente a questo ascolto, a questa riflessione insieme. Poi, come mio solito, nella seconda parte di questa catechesi darò spazio a voi, alle vostre domande, ai vostri commenti. Bene, allora facciamo una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre del Buon Consiglio.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, allora all'inizio di questo nuovo anno un caro saluto a tutti voi cari amici che vi collegate dai nostri tre consueti canali, Cattolica Fides, Cooperatores, un saluto ad Ester e Dorotea, e a Radio Buon Consiglio, un saluto alle suore, alle sorelle e a tutti coloro che ascoltano anche attraverso la radio. Bene, allora insieme. Ecco, come grande famiglia spirituale, virtuale se vogliamo, cerchiamo di riflettere con calma, con pazienza, con tanto amore alla Chiesa, alla Santa Madre Chiesa, che non cambia. Non abbiamo bisogno di inveire per dire, ecco, è la dimostrazione plastica di una Chiesa che è finita, di una Chiesa che non è più se stessa, quindi dobbiamo trovare soluzioni qui e lì. No, non si tratta di questo. La Chiesa non viene meno. Questa è la nostra fede. Le porte degli inferi non prevarranno. Purtroppo gli uomini possono fallire, noi uomini siamo fallibili e possiamo dire, possiamo insegnare cose che non sono corrette ed è questo lo sforzo del cristiano, lo sforzo nostro, quello di, con la ragione illuminata dalla fede, dire quello che bisogna dire. Potremmo sbagliarci e ben volentieri siamo disponibili ad essere corretti, ma purché si dica quello che bisogna dire, questo è il punto. Non pretendo di dirvi la sacrosanta verità, posso sbagliarmi anch'io e sono ben felice di essere, sarei ben felice di essere corretto. Quindi è uno sforzo, lo sforzo di poter dire quello che è conforme alla fede. E quindi ciò che giudica il mio dire, come il dire del documento che esaminiamo, fiducia supplicans, non è una mia ermeneutica o la tua o la sua ermeneutica, è la fede della Chiesa. È la rivelazione di Dio, qualcosa che è a monte di tutto e quindi che non cambia secondo i gusti, secondo le voglie, secondo la cultura del momento. Perché qui mi sembra che ci sia una grande apertura ad una rivoluzione antropologica in corso nella nostra società occidentale, opulenta, ricca, ma vuota di valori. E questo documento alla fine non fa altro che aprire ad una mentalità di questo tipo. Ecco perché i vescovi, soprattutto le periferie africane, se vogliamo, si sono ribellati perché vedono, oltre all'incapacità di dire, di fare qualcosa che è contrario alla rivelazione e ancor prima la creazione di Dio che ha creato l'uomo maschio e femmina, vedono la debolezza di un documento che apre a sposare una cultura che è predominante nell'Occidente, ricco di mezzi, di capacità, di soldi, ma vuoto purtroppo di valori, vuoto di ragione, vuoto di fede. Ed è questo che si legge in modo molto bello come grande lezione spirituale nel testo del cardinale Sara. Dice: noi africani siamo poveri di mezzi, di capacità, di possibilità, ma abbiamo custodito la ragione e la fede. Voi in Occidente siete molto ricchi, avete tante possibilità, ma evidentemente non c'è ciò che è più importante, la custodia della fede. E questo documento prova a far contenti un po' alcuni episcopati del nostro Occidente molto secolarizzato, ma non fa contenti neppure i promotori di questa egualità omosessuale, eccetera, come vi dicevo, scrivevo nel mio recente articolo. Ma adesso fissiamo la nostra attenzione sul fatto che cosa è successo sul documento in sé. Cerchiamo di capire qual è la mens del documento. Questo documento, Fiducia Supplicans, la dichiarazione recente di Dicastero per la dottrina della fede sul senso pastorale delle benedizioni. Bene, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo andare indietro di qualche anno, precisamente al 2021, per capire il perché di questo nuovo documento e il perché di una strategia, diciamo, teologica o pseudo-teologica del documento Fides Supplicans. Nel 2021 c'era stato già un responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè lo stesso Dicastero, guidato allora da un altro cardinale, Ladaria, un gesuita, adesso guidato da un cardinale, Fernandez. Ma lo stesso Dicastero era intervenuto con un documento, questo responsum, sullo stesso problema, la possibilità di benedire unioni irregolari, unioni fatte da persone magari dello stesso sesso, per dire che le benedizioni sono sacramentali e quindi, in quanto sacramentali, cioè aiuti della grazia attuale dati per poter muovere una persona verso la grazia santificante, quindi verso la conversione, in quanto grazie attuali, in quanto sacramentali, queste benedizioni non possono essere date a realtà, situazioni, a unioni che sono in contraddizione con la volontà di Dio, perché sarebbe appunto un pretendere di dare la grazia lì dove c'è una chiusura anteriore, una chiusura a priori alla grazia stessa. Questo era quanto diceva il documento del 2021. 2 anni dopo, 2023, 18 dicembre 2023, cambio di guardia al Dicastero, nuovo documento che dice esattamente l'opposto di questo documento, ma con un sistema ben preciso. Chiaramente non si può dire il contrario di quanto asserito dal responsum del 2021. Il documento nuovo, Fiducia Supplicans, prova a dire una cosa nuova, cioè a dire che le benedizioni delle unioni irregolari e omosessuali è possibile a patto che si parli di una nuova tipologia di benedizioni, a patto che si prenda in considerazione un terzo tipo di benedizioni. Un tipo di benedizioni che magari era sfuggito al precedente documento, ma che adesso lo si può inserire. Questo dice Fernandez riferendosi al recente magistero di Papa Francesco. Quindi il documento presente, quello su cui riflettiamo, Fiducia Supplicans, dice: le benedizioni di cui parla il precedente documento si riferiscono a benedizioni liturgiche, date in contesti liturgici. Quindi Quindi o date all'interno di un sacramento, tipo per esempio la benedizione che si dà nel sacramento del matrimonio ai coniugi, oppure in un contesto sacramentale, non strettamente legate ad un sacramento, ma benedizioni sacramentali. Le benedizioni appunto di cui parlava il responsum del 2021. Sacramentali quindi comunque che ruotano intorno ad un ambito liturgico e pertanto benedizioni che donano la grazia, sono grazie attuali e se stesse, e quindi sono comunque devono essere date in contesti, a situazioni, a persone che sono comunque aperte a ricevere la grazia santificante. Come fare quindi a giustificare la possibilità di una benedizione per situazioni irregolari, quindi per coppie? Non si tratta più quindi di benedire una persona, ma si tratta di benedire, qui si vuole inserire una possibilità nuova, di benedire delle unioni. L'accento è sulla coppia e quindi sulla unione di coppia, una coppia che può essere irregolare oppure una coppia formata da due persone dello stesso sesso. Ora, dice Fiducia Supplicans, se ci riferiamo al senso della benedizione, quale senso liturgico, secondo la mens del precedente documento, allora non possiamo benedire, perché non si può benedire nulla che sia oggettivamente contrario alla volontà di Dio. Ma se invece, ecco la mossa, diciamo, la mens del nuovo documento per poter giustificare questo nuovo tipo di benedizioni, se invece parliamo di benedizioni pastorali o benedizioni comunque non sacramentali, che non hanno nulla a che vedere con l'ambito liturgico sacramentale, ma sono benedizioni pastorali, benedizioni di devozione, benedizioni estemporanee. Addirittura, una cosa molto sorprendente, ma direi molto significativa, il comunicato stampa di qualche giorno fa dice che c'è massimo ci vuole 10-15 secondi per una benedizione estemporanea, devozionale, pastorale, quindi qualcosa che è molto breve, qualcosa di flash, velocissimo, che non richiede una ritualità, un rito da rispettare, una formula da dire, qualcosa di spontaneo. Se è così, allora, siccome non si va a toccare, non si andrebbe a scalfire l'ambito liturgico, sacramentale, allora questo tipo di benedizioni è fattibile. Si può dare in questo caso la benedizione. Ma la domanda che dobbiamo sollevare e che i vescovi stanno sollevando è proprio questa: ma è proprio vero che c'è un ambito terzo, un ambito nuovo in cui si può dare la benedizione senza scomodare l'aspetto liturgico sacramentale della fede? Quello che risulta, e risulta veramente drammatico, direi, è che da un lato si vuole benedire, e quindi si deve benedire con tutta la capacità della Chiesa di benedire, altrimenti perché diamo la benedizione? E per benedire bisogna dare la grazia, bisogna che la benedizione sia una grazia attuale. Che cos'è la grazia attuale? La grazia attuale è una mozione transeunte, è una spinta che dà la benedizione come tante altre grazie attuali, tipo una bella predica che uno può sentire, un incoraggiamento, un bel esempio di un santo, una lettura di una vita di un santo. Che cos'è quella lettura, quella predica, quella benedizione? È una spinta però che finisce transeunte verso il bene, è un aiuto perché io mi converta, perché mi apra alla grazia santificante. Quindi la grazia attuale e le benedizioni sono grazie attuali, altrimenti non sono più benedizioni, sarebbero delle ritualità magiche. Perché una benedizione sia tale, sia un benedicere, dire bene, aiutare le persone a fare bene, quindi a rivolgersi verso il bene, e quindi a convertirsi, è importante che la benedizione sia tale. Quindi da un lato deve essere tale, altrimenti non è benedizione. Quindi è comunque un sacramentale. Dall'altro però non può essere tale perché se no andiamo contro il responsum del 2021, quindi deve essere una benedizione molto semplice, non rituale, non liturgica, non sacramentale, ma una benedizione estemporanea che dura 10-15 secondi, una cosa flash. Ma vedete l'inghippo, vedete il sofisma. È questo che dobbiamo denunciare con parresia, con onestà intellettuale. Da un lato, si vuole che sia una benedizione, altrimenti perché, ancora una volta, perché benedire queste persone? E che cosa diciamo? Che cosa facciamo quando benediciamo se non, se quella benedizione non è un sacramentale e quindi non è una grazia attuale, una perdita di tempo. Ma dall'altro però non può essere tale se no contravveniamo alla fede della Chiesa, alla liturgia della Chiesa, al contesto teologico liturgico. E quindi apparirebbe una chiara, una negazione della fede della Chiesa. Quindi si dice e non si dice. Io direi che qui siamo dinanzi ad un nominalismo. Il nominalismo è quella filosofia che non nasce oggi, chiaramente è una filosofia molto antica, nasce nel XI, XII secolo, XIII secolo. Un esponente di spicco sarà Guglielmo da Ockham, un inglese, un francescano inglese che interpreta completamente in modo sbagliato Duns Scoto. Non è Duns Scoto l'autore del nominalismo, ma è un suo cattivo interprete, che alla fine riduce i concetti a puro valore nominale, cioè i concetti non significano più delle realtà, non esprimono la realtà, ma sono soltanto dei segni di convenzione per poter comunicare, parole che mi servono per comunicare, ma non dicono più quello che significano, non esprimono meglio quello che significano. Quindi in questo caso, benedizione, che cos'è? Non possiamo dirlo perché rimane questa contraddizione interna. Ma come si può benedire, accettando questa contraddizione? Non si può benedire. Allora dobbiamo dire con tutta franchezza che, questo tipo di benedizioni non può essere accolto, non può essere incorporato nella pratica della Chiesa, anche se è qualcosa di molto pratico, spontaneo, che dura pochissimi secondi, è qualcosa che come principio contraddice alla fede della Chiesa. Per ovviare a questa problematica, che si vede quindi una contraddizione palese, per ovviare a questo tipo di problema si è detto, ma in fondo, anche in questo caso, anche se l'accento è sulle coppie irregolari o dello stesso sesso, in fin dei conti la benedizione non è benedire la coppia, non è benedire cioè l'unione, la relazione, ma sarebbe benedire le persone che formano la coppia. Ma anche questo è un gioco di parole, in fin dei conti. Il problema è che si vuole benedire la coppia, ma perché insistere sulla coppia se si vuole benedire soltanto le persone? Se si vuole benedire la coppia, e infatti qui vengono, magari si presentano, come già si vede da qualche immagine che circola, due uomini o due donne, vengono in coppia. E che cosa si benedice quando vengono in coppia? Chiaramente si vuole benedire, si prova a benedire l'unione di queste persone, la relazione, perché senza la relazione non c'è una coppia. La coppia è fatta dalla relazione. Se manca la relazione e non c'è la coppia, allora non c'è bisogno di benedire le coppie, bisogna benedire le singole persone. E la Chiesa può sempre, ha sempre benedetto le singole persone, anche persone che si trovano in peccato. Ogni persona può essere benedetta perché in questo caso la grazia viene data come spinta per la conversione, ma se una persona, come coppia, quindi le persone si presentano come coppia e chiedono di essere benedette, significa che chiedono di essere confermate in quello che vivono, in quello che sono, in quello che vogliono essere. Ma no, si dice, comunque possono avere l'idea, l'intenzione di poter riscattarsi, diciamo così, da quella situazione, uscire da quella situazione. Sì, ma perché presentarsi come coppia quando quella coppia, quel tipo di unione è intrinsecamente disordinato? Questo è il punto. Quindi non si può giocare con le parole, ma bisogna dire pane al pane, ladro al ladro, come dicono i toscani. Bisogna dire le cose così come sono, cari amici. E le cose sono, nel senso che l'unione è fatta da due persone che vivono la relazione. Quindi andando a benedire quella coppia, si benedice necessariamente la relazione, o meglio, si conferma quella coppia nella sua relazione, che è una relazione intrinsecamente disordinata. Quindi qui c'è un duplice problema. Da un lato, non c'è la grazia, è antitetica a quel tipo di unione, perché un'unione è intrinsecamente disordinata. Dall'altro, la benedizione di quella situazione non fa altro che confermare quella situazione, e quindi diventa uno scandalo per la Chiesa. Gli altri che cosa diranno? La Chiesa conferma che questa cosa è una cosa possibile, che vivere in una unione irregolare o dello stesso sesso è una cosa ormai fattibile, ed è questo che si dice. È questo che i media hanno subito afferrato, ed è questo il messaggio che passa. Quindi non dobbiamo fare molte, diciamo, ermeneutiche, girare intorno al problema. Il messaggio che passa, che è passato, è questo: la Chiesa apre alle unioni omosessuali, alle unioni irregolari che sembravano già passate in qualche modo con Amoris Laetitia, perché il problema è lì, dove viene meno il concetto di male intrinseco, male intrinsecamente tale. In situazioni che sono intrinsecamente disordinate, sembrava già essere passato lì con Amoris Laetitia il problema delle unioni irregolari. Adesso, con Fiducia Supplicans, i media, ma anche i sacerdoti e anche qualche vescovo, dice: ecco, la Chiesa si apre in questo modo alle unioni omosessuali. E questo è il messaggio che passa. Ed è questo che viene giustificato se si procede ad una benedizione. Con tutte le buone intenzioni, nessuno sta giudicando le buone intenzioni di quel prete, di quella suora o di quel vescovo, ma in fin dei conti è proprio questo che succede, cioè la giustificazione di un dato di fatto, che le coppie omosessuali sono ormai accolte. E sembra che la mens del documento sia questo, anche se detto in modo pastorale, ma con questo disguido di fondo che deve essere riconciliato prima o poi. E dobbiamo mettere in evidenza questa contraddizione di fondo che rimane, ma in questa contraddizione di fondo di tipo pastoral-dottrinale, vorrei dire, direi, con questa contraddizione di fondo si prova a far passare, a voler, anche se in modo indiretto, a voler dire che la Chiesa si apre a questo tipo di unioni. Ma non era in fondo questo il tentativo del sinodo? Non era in fondo questo il tentativo anche di alcuni prelati, che l'hanno detto chiaramente, di cambiare il catechismo della Chiesa cattolica su questo punto? E sono stati molto, molto aperti alcuni cardinali, anche coloro che hanno fatto il sinodo recente, nel dire: dobbiamo provare a cambiare la dottrina riguardante l'omosessualità, nel dire che l'unione omosessuale non è più intrinsecamente disordinata, ma è una cosa normale, uguale all'unione tra maschio e femmina. Bene, in questo caso c'è una palese contraddizione con il disegno di Dio, con la creazione di Dio. Ed è questo che dobbiamo ripetere per quanto riguarda Fiducia Supplicans, che sebbene in modo molto soffuso, già apre a questa mentalità, perché domani non sarà poi così difficile fare un documento in cui si va a cambiare il catechismo su questa problematica, perché ormai il messaggio è comunque passato, che la Chiesa si apre alle unioni irregolari e dello stesso sesso. Dove va a finire la creazione di Dio? Il fatto che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina. Dove va a finire il sacramento del matrimonio? Matrimonio tra maschio e femmina. Quindi dobbiamo tenere la bara dritta su questo punto, cari amici, perché è un problema cruciale. Capite che tutto il problema di fiducia supplicans, oltre nella contraddittorietà della benedizione sacramentale, ma non sacramentale allo stesso tempo, liturgica, ma non liturgica, perché poi in fondo una benedizione non è mai non liturgica, anche se uno viene in sacrestia e chiede al sacerdote di essere benedetto comunque, due persone vengono in sacrestia, una coppia regolare omosessuale viene in sacrestia per essere benedetta, comunque quella benedizione, che è una benedizione, se è tale, non è mai extra liturgica. Il benedire ha comunque un valore liturgico, quindi è utopico parlare di una benedizione extra liturgica. È un distinguere un terzo elemento che non esiste, che non può essere, che è fatto ex novo, ma che non appartiene né alla rivelazione né alla teologia. Mi avvio alla conclusione, cari amici, per dare anche spazio poi a voi e ai vostri commenti, che vedo già così numerosi, numerosissimi. Il tema è molto caldo, mi rendo conto. Mi avvio alla conclusione soltanto con un'ultima riflessione. Oltre al problema in sé, che ripeto, non deve essere un problema di lettura ermeneutica, non voglio fare l'ermeneuta. Per dire questa, secondo me l'interpretazione qui, questa parola non è perfettamente conforme, quindi il Papa poteva o Fernandez poteva dire meglio, ma in fondo bisogna dire la cosa, interpretarla secondo la mens. Non si tratta di fare questo. Perché c'è un problema di fondo che va al di là della stessa ermeneutica, c'è una mancanza di chiarezza di fondo che supera il problema ermeneutico. Si è provato a correre ai ripari con questa nota esplicativa, ma che non spiega più di tanto, anzi, complica il problema, perché riduce, cioè fa passare il principio della possibilità di benedire ciò che non è oggetto di benedizione con una benedizione lampo, una benedizione che viene sintetizzata in 10, 15, 15 secondi. È proprio quella sintesi estrema, perfino temporale, no? Del tempo che ci vuole, che manifesta un problema molto, molto radicale. Quindi, direi, dobbiamo essere fermi nel dire questo tipo di benedizioni non può essere fatto, non perché manca quella parola o perché ci vorrebbe un'altra parola al posto giusto, ma perché oggettivamente non si può benedire ciò che è contrario alla creazione di Dio e alla rivelazione di Dio, contrario a ciò che Dio ha fatto in principio, quando ha creato l'uomo maschio e femmina, quando ha elevato quella creazione dell'uomo maschio e femmina alla dignità di sacramento. Questo nuovo modo di benedire apre quindi ad una realtà che è contraria, antitetica, direttamente contraria alla creazione e al sacramento del matrimonio. Un'ultima riflessione che è più sulla metodologia, se vogliamo, e più largamente riguarda questa volontà nascosta di fiducia supplicans, che poi è comunque quanto emerge, quanto emergerà poi in seguito, nel corso del tempo. Il fatto cioè che fiducia supplicans è un'apertura alla rivoluzione, dobbiamo dirlo chiaramente, rivoluzione culturale in atto nella nostra società occidentale, opulenta, ricca ma vuota, vuota di valori, vuota di principi. Fiducia supplicans è una giustificazione di quello che è la mentalità corrente, predominante, forte di questi tempi. La dittatura dei nostri tempi vuole, e quindi è un'apertura alla dittatura del più forte. Ma mettendo da parte, dovremmo dire, i più deboli, quelli che sono più poveri, sì, ma che quelli delle periferie, magari, no? Che sono più poveri di mezzi. Ma hanno conservato la retta ragione e la fede. Fiducia supplicante, soprattutto il comunicato stampa che risponde a questa opposizione mondiale nei confronti del documento, prova a dire che quei paesi che si sono opposti, quelle conferenze episcopali, soprattutto africane, che si sono opposte, hanno un problema di tipo culturale. Perché magari in Africa l'omosessualità è perseguita, gli omosessuali devono soffrire, eccetera, eccetera. Quindi si prova a dire che l'opposizione è causata da un problema culturale, ma non si mette in evidenza invece il problema dottrinale. È questo il nostro problema. Non si tratta di rigettare nessuno, non si tratta di condannare o di essere omofobo. Omofobia è un'altra parola che non ha nessun senso. È una parola che è un flatus vocis, essa stessa. Ma è la mens di questi documenti che sposa, sembra, a me sembra, che sposi questa dittatura della cultura occidentale in atto. E quindi la reazione a fiducia supplicans sarebbe motivata da una mancanza di inculturazione che invece sarebbe necessaria. E quindi l'Africa dovrebbe fare ancora un lungo cammino per poter finalmente capire che l'omosessualità va accettata, va integrata, va riconosciuta e va posta in fin dei conti sullo stesso livello del matrimonio. Mentre noi occidentali più capaci, più illuminati, che abbiamo già fatto un grande sforzo, no, di inculturazione abbiamo capito che l'omosessualità è uguale al matrimonio, allora dobbiamo fare ogni sforzo pur di incorporarla. È proprio questo che non funziona. L'opposizione dei vescovi non è culturale, ma è dottrinale ed è questa la nostra preoccupazione. Che purtroppo si dimentica la rivelazione per fare spazio alla dittatura in atto del relativismo. E quindi far passare la cosa come una cosa piuttosto culturale di accettazione, seppur in modo pastorale. No, la nostra posizione deve essere ferma e deve essere una posizione motivata da ragioni squisitamente dottrinali, di fede. E qui ne va di mezzo la rivelazione di Dio. E poi la stessa ragione. Dov'è la ragione, cari amici? Dov'è la ragione che riconosce la verità dell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio? E mi chiedevo quest'oggi, preparando questa catechesi, che cosa è venuta meno prima, la ragione o la fede nel nostro Occidente? E nel nostro modo di dialogare con questo tipo di problemi. Che cosa è venuto meno prima, la ragione o la fede? Ad ogni modo, mi sembra che sono venute meno entrambe, sia la ragione che la fede. E il momento dell'Africa, credo, il momento che questi paesi ci ricordino che cos'è l'uomo, ci ricordino che cosa Dio ha fatto, con un senso genuino di accettazione della realtà per quello che è. Non si tratta di discriminazioni culturali, non si tratta di arretratezza sociologica, sociale, culturale. Si tratta di aver preservato quella retta ragione e quella genuina fede che purtroppo sono mancate a noi. E questo documento è proprio l'espressione più riuscita di questo problema. Bene, cari amici, allora mi fermo e quindi passiamo alle vostre domande. Io avrei sinceramente l'imbarazzo della scelta perché sono tantissime, ma cerchiamo di fare il nostro meglio, magari selezionando quelle che possono essere di interesse più comune. Intanto ancora un saluto a tutti voi e un santo anno, l'augurio di un buon anno a tutti voi, alle vostre famiglie. Perché in quest'anno che si apre già come grande sfida, possiamo essere forti nella fede per poter affrontare tutte le sfide che ci attendono. Bene, allora datemi solo qualche momento, un minuto, così per poter scorrere brevemente velocemente i vostri i messaggi e poi ritorniamo in diretta per un momento di conversazione. Bene. Bene, allora eccoci di nuovo.
Padre, scusi,
Dobbiamo.
Ave Maria, richiesta dalla regia. C'è un tale che sta provocando, ma che comunque le sue obiezioni sono quelle a cui, secondo me, è il caso che lei risponda. Il tale
Dimmi.
provocatore è Adolfo. Non so se ha visto i messaggi,
No,
però.
non l'ho visto. Fammi vedere.
Ecco,
Senza
sì.
paura.
Ecco.
Adolfo. I vescovi africani alzassero la voce contro guerre, fame, povertà e malattie che uccidono tanti poveri bambini. Caro Adolfo, i vescovi devono alzare la voce anche contro queste guerre, come lo fanno, ma ciò che minaccia l'esistenza della Chiesa in quel paese l'esistenza è un problema di fede. Sono tutti gli attacchi alla fede, alla morale della Chiesa. È questo che ci deve far preoccupare, più delle guerre, più della fame, più della povertà. Quindi non siamo sociologi, lottiamo contro queste povertà sociali. Ma il rimedio, la medicina è quella che Gesù ci ha dato nel Vangelo, è la conversione. Perché la vera ragione delle guerre, la vera causa di tutte queste calamità naturali, di queste povertà sociali, è una sola, è il peccato. Se non ci convertiamo, non possiamo risolvere nessun altro problema. Quindi bene che i vescovi si facciano sentire contro fiducia, supplicans. Ma qualcuno si è mai strappato i capelli di fronte alla benedizione delle armi? Bene, quando si possono benedire anche le armi, noi benediciamo tante cose, caro Adolfo, benediciamo anche gli animali, non abbiamo paura di benedire gli animali, benediciamo le case, benediciamo le macchine, benediciamo ogni cosa che può essere utile. L'arma è una legittima difesa e quindi può essere utile in alcune situazioni. Per cui si può benedire tutto, ma non si può benedire ciò che intrinsecamente, oggettivamente, disordinato. Benissimo, andiamo avanti. Ma la castità dei preti non è in contraddizione con il progetto creatore di Dio? Non è in contraddizione perché è Gesù stesso che ce lo ha insegnato con il suo celibato. E poi la castità è una virtù dei cristiani, di tutti i cristiani, degli sposati come dei preti, degli omosessuali che vivono in una situazione irregolare. La Chiesa chiede proprio di vivere in castità, come lo chiede a tutti del resto. Benissimo, andiamo avanti. Secondo me la dottrina deve lasciare il passo alla pastorale. Va bene. Ok, Esther, andiamo a
Esther, io
domande.
direi basta così.
Andiamo. Sì, basta. Andiamo a domande che riguardano il nostro argomento. Nunzio, la Chiesa si piega al mondo, cerca di piacere al mondo, che vergogna. Bene, può essere questa il problema, sì, un piacere al mondo, ma abbiamo detto che bisogna invece piacere a Dio. Bene, Caterina, mi domando cosa sia accaduto durante il sinodo, dato che non si fa cenno dell'omosessualità né documento finale. Oso pensare che i partecipanti si sono opposti, ma allora perché far uscire Fides supplicans, fiducia supplicans? Che cosa è successo al sinodo? Non saprei, ma si può fare qualche ipotesi. Si può ipotizzare che ci sia stata una grande opposizione all'interno del sinodo, nei confronti proprio di questo tema, e quindi si è pensato di evitare di inserire questo punto nella relazione finale, altrimenti avrebbe rischiato di essere bocciato. Ma in cantiere c'era già fiducia supplicans, chiaramente. Quindi, non potendo in qualche modo approvarla a modo sinodale, si è pensato invece di approvarla a modo di autorità del dicastero e documento poi approvato ex audienza dal Santo Padre. Quindi, si è pensato di ricorrere ai ripari in questo modo, ex autoritate. Quindi. Bene, andiamo avanti. Lucia, a quali sanzioni da parte del suo vescovo potrà andare incontro un sacerdote che si rifiutasse di dare una di queste benedizioni? Non direi che ci sono sanzioni, non ci sono sanzioni quando ci si rifiuta di fare ciò che è contrario alla rivelazione. E appunto, proprio perché questo è così, il fiducia supplicans non pretende di imporre nulla. Lo dice chiaramente che non si può imporre una benedizione. Non si può, non dà un rituale, non fornisce un rituale, non dà spiegazioni ulteriori, anche se è vero che c'è stato questo comunicato stampa, quando invece era stato promesso che non ci sarebbe stato nessun altro intervento in merito perché si tratta di qualcosa di molto spontaneo. Quindi, e comunque si è intervenuti anche facendo un esempio di benedizione. In ogni caso, la cosa è lasciata in modo molto, molto soffuso, ma anche molto così generico. E quindi, come si fa ad applicare? Quale sanzione si applica ad un sacerdote che si rifiuta di fare ciò che invece è conforme alla volontà di Dio e alla rivelazione? Bene, cooperatores, padre potrebbe chiarire se, e dico se, il testo è magisteriale o solo una proposta, come dice Fernandez, quindi non impositiva e non obbligatoria? Bene, il testo non è magisteriale. Quantunque porti il titolo di dichiarazione. Dichiarazione è per avere un'idea, si pensi a Dominus Iesus. Del medesimo dicastero sotto il cardinale Ratzinger sulla unità, unicità di Cristo e della Chiesa Cattolica. Ora questo documento Fiducia Supplicans porta lo stesso titolo di dichiarazione, ma bisogna vedere il contenuto. Anzitutto, perché un documento sia magisteriale, è importante che sia perché sia un magistero autentico. E quindi in questo caso, se vogliamo, ordinario, deve essere un magistero che reitera quanto dice la Chiesa, quanto dice la tradizione della Chiesa. Mentre Dominus Iesus va a reiterare quanto dice la Scrittura, quanto dicono i padri, quanto dicono i concili, quanto dicono i papi, Fiducia Supplicans non reitera tutto ciò. Sì, ci dice che cosa dice la Bibbia a proposito delle benedizioni, ma delle benedizioni in generale, ma poi quando si arriva al punto. Cosa dice la Bibbia? Cosa dicono i padri sulle benedizioni delle unioni omosessuali o irregolari? E lì non si dà nessun testo, perché non c'è un testo nei padri, nella scrittura, nel magistero che approvi una sorta, un tipo, un, questo tipo di benedizioni. E quindi ci si riferisce esclusivamente al magistero di Papa Francesco. Si parla di un progresso dottrinale. Fiducia Supplicans dice che c'è un progresso dottrinale, ma se si è oggettivi e si va ad esaminare correttamente il testo, il progresso è soltanto da Amoris Laetitia ad oggi, quindi non c'è un vero progresso dottrinale. Progresso, sviluppo più che progresso, omogeneo, implica uno sviluppo da Cristo attraverso gli apostoli fino a noi, ininterrottamente, passando attraverso le scritture e la tradizione fatta dai padri, dal magistero, dalla liturgia, dai santi, eccetera, eccetera. Quindi per queste ragioni il testo, seppur titolato quale dichiarazione, non può essere considerato un testo magisteriale. Federico, carissimo padre, con fiducia supplicans, come giovane credente di 22 anni, ho visto come la Chiesa abbia paura delle nuove realtà che ormai sono di questo mondo. Nonostante io non approvi e capisca, fiducia supplicans, ma questo continuarsi verso le nuove realtà non è controproducente? Accogliere e accettarne l'esistenza sarebbe un modo per evangelizzare, per far capire la vera fede. Lei cosa pensa? Federico, mi sembra di capire che le nuove realtà sono appunto le coppie regolari o le coppie dello stesso sesso. Ci sono queste coppie e non possiamo far finta che non ci sono, chiaramente. Però quello che dobbiamo dire a tutti è quello che ha detto Gesù, senza cambiare, perché è la verità che ci fa liberi, Federico. Se noi proviamo a dire a tutti, rimanete nelle vostre situazioni che sono contraddittorie rispetto al Vangelo, rispetto alla verità di quello che Dio ha fatto creando l'uomo, e alla fine non facciamo felici le persone, le accontentiamo, magari diamo un contentino, ma è la verità che ci libera dal peccato. Se non predichiamo più la conversione dal peccato, ma una giustificazione del peccato, e sembra che siamo più a contatto con il mondo, più presenti, ma facciamo contenti soltanto quei mass media che non hanno nessuna intenzione di annunciare il Vangelo, di far capire, di far conoscere il Vangelo, ma vogliono soltanto fare una campagna dei loro diritti, dei diritti di tutti, ma contro il Vangelo, contro la Chiesa. E allora in questo modo, se sembra che siamo propositivi, che siamo sul cresta dell'onda, si direbbe, perché siamo popolari, perché i giornali ci dicono bravi, ma alla fine le persone soffrono. Lo sappiamo. Il cammino cristiano è un cammino fatto di sofferenze, fatto di croci. Tutti dobbiamo portare la nostra croce, ma è proprio portando la croce di Gesù, non scaraventando a terra la croce dicendo no, basta, adesso basta con le croci, vogliamo soltanto la gioia. No, se diciamo così, inganniamo noi stessi. Allora, Federico, dobbiamo essere fermi su questo. E soltanto nella misura in cui rimaniamo fermi, diciamo la verità a queste realtà e allora diamo una mano, tendiamo una mano a tutti coloro che veramente vogliono sperimentare l'amore di Gesù, un amore che salva, un amore che rinnova. Mino, e poi non sono nuove realtà, adulterio, concubinato e sodomia sono peccati sempre esistiti. Esatto, non sono nuove realtà, ma sono cose che esistono. Da che mondo è mondo? Bene, allora, Grace 68. Ma lei, padre, che riconosce Bergoglio come papa, deve mettere in pratica le indicazioni di fiducia supplicando, altrimenti critica un documento papale. E invece no. Questa è la grande libertà che abbiamo nella Chiesa, cara Grace 68. La libertà di dire anche di no, come di dire di no ad un documento del dicastero della dottrina della fede approvato ex audienza dal papa. Così come Paolo ebbe quella libertà, la libertà che viene dal Vangelo, di dire a Pietro tu ti sbagli. Lo ricorda questo passaggio, negli Atti degli Apostoli? Paolo che va da Pietro per dirgli che si stava sbagliando. E Pietro, nella sua umiltà, riconosce l'errore e torna indietro, si corregge e ringrazia Paolo perché gliel'ha detto in faccia. Questa è la libertà che ci viene dal Vangelo. Non significa essere ipocriti, non significa riconoscere che l'autorità, da un lato che l'autorità sbaglia, ma dall'altro che la si accoglie e quindi sbagliando con essa. No, e questo è l'errore molto in voga oggi di quelli che sostengono che il Papa che dice una cosa di questo tipo non è Papa, perde automaticamente il papato perché ha detto una cosa che è un errore dottrinale. Invece no, come Pietro sbagliò all'inizio, sostenendo una cosa errata, così può sbagliare anche il Papa Onorio, anche il Papa, anche Giovanni XXII, anche qualche altro Papa. Può dire una cosa che non va bene, come del resto anche Giovanni Paolo II in alcuni casi ha detto delle cose che andrebbero, vanno corrette, ma non, nessuno ha mai pensato di dire che questi papi non sono stati papi. E invece tutto lo si fa oggi, chissà perché. Bene. Andiamo avanti. Martina, mi pare un testo di grande furbizia, dove ci si vorrebbe disfare della dottrina a suon di pastorale. Non è questo un prendere in giro nostro Signore? Si arriverà a chiedere di cambiare i comandamenti? È così, Martina. Purtroppo c'è una tecnica nel documento che traspare questo cambiamento della dottrina, ma in modo soffuso, attraverso un linguaggio pastorale nuovo. Ma è questo il problema da denunciare. Ed è un problema poi che non è un problema di questi tempi, e non è un problema che nasce con Fiducia Supplicans, è un problema che è a monte, è un problema di 60 anni a questa parte. Il problema di un metodo più pastorale che rispondesse di più alle esigenze del magistero, ma che provasse a dire in modo nuovo la dottrina di sempre. Quel tentativo di dire in modo nuovo, con un metodo nuovo, la dottrina di sempre, è risultato essere qualcosa di molto difficile, qualcosa di molto anche pericoloso. Perché dai oggi e dai domani, alla fine dici una cosa oggi, dici una cosa domani, si arriva a dire qualcosa con un metodo nuovo che alla fine è contrario alla rivelazione e quindi che si giustifica come nuova dottrina. E questo non funziona, questo è il problema. Da prendere in esame in modo urgente se si vuole uscire da un impasse che è un impasse teologico. Bene. Massimiliano, sono omosessuale e combatto ogni giorno per la castità. È una lotta dura ed omosessuale affermo che l'ambiente gay è una schifezza. La fiducia su... Fammi leggere ancora. La fiducia supplicans. Credimi, da omosessuale posso testimoniare che le relazioni gay sono un disastro, piene di sofferenze e perversioni. Preferisco soffrire con gioia mantenendo la castità. La fiducia supplicans è rea di incentivare questa schifezza. Una testimonianza molto forte di Massimiliano, che da omosessuale ci dice che la castità è possibile. Molto bene, Massimiliano. Ed è questo, quanto vogliamo dire a tutti. È qualcosa che deve osservare Massimiliano, ma che deve osservare ogni cristiano. Lo sforzo di vivere nella castità, anche una coppia di sposati, di persone sposate. Deve vivere la castità per poter essere fedele al disegno di Dio e quindi essere sempre una coppia aperta alla vita. Bisogna vivere anche nella gioia della castità. È un cammino difficile, un cammino a volte irto, significa prendere la propria croce, Massimiliano, ma perché non poter identificare questo cammino di sofferenza proprio con la passione e morte di Gesù. E poi non è un cammino in cui siamo soli, è un cammino dove c'è la grazia. Ed è la grazia che ci dà la forza di essere nuovi, di essere persone nuove, con sforzo chiaramente, con difficoltà, ma con la gioia di essere nella grazia. Quindi sì, in questo senso, Fiducia Supplicans sembra che giustifichi quello che non è giustificabile. Bene, grazie. Mario, c'è un fatto positivo in questa faccenda. Si è gettata la maschera, si è svelato il vero volto di questa nuova pastorale. Esatto. Si è superato un limite, come qualcuno anche ha detto, ha scritto. Sì, alla fine, si è messo nero su bianco, in modo definitivo, direi. Se prima si diceva in modo piuttosto velato, si provava ad aprire in modo piuttosto velato, adesso si è fatto un passo forse un po' più lungo della gamba, ma calcolato forse sì, proprio per provare a dire tutto e a dirlo velocemente. Anche una cosa sorprendente è il fatto che il Papa era già intervenuto su questo punto nella sua risposta ai cinque dubbia dei cardinali. Uno dei dubbia, era proprio in riferimento alla possibilità di benedire unioni omosessuali. Poi si diceva che l'argomento era oggetto del sinodo, e quindi il primo sinodo romano, non ha concluso con qualcosa di soddisfacente da questo punto di vista. Magari uno si aspettava che il tema si discutesse ancora nel prossimo sinodo, ma in modo molto veloce, e questa velocità, con poco come i 10 secondi della benedizione, da essere presa in considerazione. Questa velocità, con tanta velocità si è voluto subito emanare un documento, che però è risultato in qualche modo controproducente perché c'è una ribellione in atto, c'è un'insorgenza di vescovi che dicono no, e forse questo non era stato poi considerato più di tanto, forse sì, non lo sappiamo, ma in ogni caso questa insorgenza così massiccia dei vescovi, che forse non andrà a finire, manifesta proprio questo, sì, che si è arrivati ad una nuova fase, forse ad un limite che fino ad ieri era invalicabile. Paolo, come comportarsi nel caso in cui il mio parroco inizi a benedire queste coppie e queste relazioni omosessuali? Bisogna dirlo al parroco, bisogna far sì che il parroco stesso possa riflettere bene prima di farlo, e se lo fa, che cosa fare? Se vuole farlo, continua a farlo, magari cambiate parrocchia, provate ad andare in un'altra chiesa. Certo, è doloroso vedere che questo accada, ma è un po' quanto già accadeva o poteva accadere dopo Amoris Laetitia, no? Con la comunione ai divorziati risposati, che in una diocesi non possono ricevere la comunione, in un'altra diocesi lo possono, e questo non fa altro che dividere la Chiesa, non c'è una linea comune. E questo è doloroso sicuramente, ma in modo pratico cosa fare? Cerchiamo un altro parroco, un parroco di buona volontà che obbedisce a Dio. Bene, Renato, padre, sono passate tante riforme liturgiche, ecclesiologiche, con un preteso e fittizio ritorno alla Chiesa delle origini. Ebbene, mi chiedo, nella Chiesa primitiva sono esistite queste cose? Sì, Renato, molto bene. Non credo che sono esistite queste cose. Si accentua questo ritorno alle origini, sì, questo ressource humain, se vogliamo dirlo in francese, un ritorno alle sorgenti, alle fonti, meglio. Ma appunto, molto spesso si cade nell'archeologismo dal punto di vista liturgico, quasi come se tutto quello che era prima era tutto ottimo, adesso tutto quello che è venuto dopo, soprattutto nel Medioevo, con lo sviluppo tridentino, è qualcosa da buttare via. Ma a parte questo, ma appunto, nella Chiesa primitiva esistevano queste cose, no? Il peccato di adulterio è un peccato per il quale bisognava fare una lunga, lunga penitenza, penitenze inimmaginabili ai nostri giorni. E per esempio, no, per dire un peccato che è un peccato intrinsecamente disordinato, come il peccato di sodomia del resto. E un peccato di questo tipo prevedeva un cammino penitenziale lungo, lunghissimo, una penitenza molto ardua, molto dura, proprio per significare una volontà sincera di ritorno alla verità, di ritorno alla grazia di Dio. Quindi queste cose sicuramente non c'erano. Bene, Massimiliano, carissimo, nel disordine e caos creato da questo documento non sarebbe opportuno rispolverare la Casti Connubi di Pio XI spiegando il vero matrimonio cristiano? Esatto, la Casti Connubi che fa da presupposto alla Umane Vitae, e quindi magari leggerle insieme, la Umane Vitae di Paolo VI. Mi dicevano prima della trasmissione di fare un accenno anche, ringrazio Massimiliano per avermelo ricordato con questo messaggio, al fatto della Umane Vitae. C'è qualcuno che sembra dica, non ho sentito io personalmente questa cosa, ma la si dice, a quanto pare, siccome Umane Vitae è un documento magisteriale, allora bisogna vedere Fiducia Supplicans sullo stesso livello di Umane Vitae e quindi vederle entrambe. Come documenti magisteriali. Se accogliamo Umane Vitae, perché non accogliere Fiducia Supplicans? Non possiamo, perché Fiducia Supplicans toglie ciò che Umane Vitae pone e ciò che Casti Connubi a monte aveva posto, cioè la santità del matrimonio e il fine primario del matrimonio, che è la procreazione. Ribadito da Umane Vitae, anche se con un accento sul principio unitivo e procreativo del matrimonio. Ma quando si va a scindere l'aspetto unitivo da quello procreativo, chiaramente si apre alla contraccezione, si apre ad ogni tipo di abuso e di perversione, se vogliamo. È lì il problema. Quindi sicuramente il problema è nel matrimonio, ma come si fa a porre sullo stesso piatto della bilancia, da un lato umane vite e concasti connubi a monte, dall'altro fiducia supplicans? Non si può, evidentemente, sono due cose completamente opposte. Bene. Enrico, quando io uso una parola, disse in tono alquanto sprezzante, essa significa ciò che decido io. Bisogna vedere chi comanda. È tutto qua, disse Humpty Dumpty. Ah, esatto. Ad Alice. Alice nel Paese delle Meraviglie. Esatto. E appunto, quando dico una cosa, è quello che... Per decidere quello che la cosa significa, bisogna vedere chi comanda. Quindi alla fine sì. Il nominalismo in definitiva è proprio questo. È un asservimento delle parole al potere. Le parole che non significano più ciò che devono dire, ciò che sono le cose, perché non esprimono più la realtà, ma esprimono quello che chi comanda vuole esprimere, quello che vuole dire chi ha più forza, chi ha più potere in quel determinato momento. Bene, Rico, è proprio questo esempio di Humpty Dumpty che ci fa riflettere sulla situazione presente. Winter Night, ecco qua. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ha qualche consiglio per chi, come appena cominciato a riavvicinarsi alla fede dopo anni di agnosticismo? Davide, carissimo Davide. Davide, questi momenti sono sicuramente momenti di grazia. Avvicinarsi alla fede in questi momenti significa riscoprire la fede. Quasi come uno sforzo, esatto, no? Qualcosa che se ci riavviciniamo alla fede è perché vogliamo veramente credere e vogliamo accogliere la fede vera, la fede della Chiesa, la fede della Chiesa indefettibile. E allora, ecco, sicuramente questi tempi sono anche tempi di grazia. Perché? Perché questi errori che si propagano sono poi un mezzo per poter anche avvicinarsi alla verità, alla verità delle cose, alla verità oggettiva delle cose. Quindi direi il primo consiglio, caro Davide, è proprio questo, cioè di avvicinarsi alla vera fede, alla fede come annunciata e insegnata dalla Chiesa in modo ininterrotto, per vincere l'agnosticismo. La tradizione della Chiesa è l'antidoto a questo agnosticismo, perché ci dice che la verità non è fatta da me o da te o da chi comanda, la verità viene da Gesù in modo ininterrotto attraverso gli apostoli, attraverso la successione apostolica e in modo sempre in modo da sviluppo omogeneo, con uno sviluppo omogeneo senza mai contraddirsi. Se la verità si contraddice, non è più verità. Lì c'è un errore, non c'è più uno sviluppo, ma c'è la corrusione, c'è la corruzione della dottrina. Bene. Daniele, il problema è che si vuole imporre a Dio la volontà. Si vuole imporre a Dio la volontà, è il peccato originale. Il problema è il peccato originale, sì, Daniele, è il peccato. È il peccato originale è il peccato. Chiaramente, come tale, che non si vuole redimere. Mario, padre, non dovrebbe essere sufficiente la citazione di San Paolo, se anche un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso, sia anatema? Esatto. Non, nessuno può cambiare il Vangelo. E il Vangelo è più che chiaro. San Paolo, il Vangelo è inteso come tutta la rivelazione neotestamentaria. San Paolo è molto chiaro su questo, non ammette sinodi per interpretare le cose, no? È molto, molto deciso, molto, molto trasparente. E lo sappiamo bene anche quando analizziamo la nostra coscienza. Quindi, sì, il Vangelo non lo si può cambiare e pertanto rimaniamo fedeli all'unico Vangelo che è stato trasmesso una volta per sempre. Bene, vediamo ancora se c'è qualche commento. Salvo. Questo documento non vorrei dire questa parola, ma è rivoluzione. Tutte le rivoluzioni vengono da Satana, forse gli eretici ortodossi non hanno questi problemi. Qualcosa di molto significativo lo diceva anche il cardinale Sara in questo suo intervento molto forte, dicendo che qui c'è proprio il diavolo di mezzo. Il diavolo che è il divisore, colui che divide. E allora la nostra lotta non è contro questo, contro quello, contro esseri umani. La nostra lotta purtroppo è una lotta contro gli spiriti dell'aria, un'aria infestata da spiriti diabolici. E quindi oggi più che mai si vede che la Chiesa è chiamata a combattere con tutte le armi contro il divisore. Colui che provoca, getta la divisione, il diavolo. E dobbiamo essere forti nella fede, non vinciamo con la nostra astuzia, con la nostra arguzia, con la nostra intelligenza, vinciamo solo nella misura in cui rimaniamo fedeli a Gesù Cristo e alla sua Chiesa, perché è la Chiesa che vince, è Cristo che vince, non siamo noi con la nostra astuzia. Ecco allora, dobbiamo rimanere fedeli a Cristo. Bene. Ad Jesum per Mariam. Father, the danger is that the couples who come to be blessed are usually living together or married. They don't come to repent, but to have their sinful unions accepted and validated by the church. Esatto. Also, the new pastoral faction within the church might not be changing the doctrine, but they are creating a new opposite doctrine through their actions. Esatto. Ottima osservazione. E chi viene a farsi benedire, dice il nostro commentatore, non viene, viene come coppia, quindi non viene per cambiare vita, viene per farsi confermare in quello che sta vivendo. E quindi come fare a dire che in fondo poi non si benedice l'unione? Bene, quelli vengono proprio perché siano benedetti. Magari vengono perché vogliono anche un aiuto per uscire da quella unione. Sì, ma allora se è quello il caso, se c'è una volontà sincera, perché non vengono in confessione? E quello che dicevo anche in un mio video in inglese sabato, se le persone sono ben motivate, la coppia, allora il sacerdote può invitarli alla confessione personale e vedere se ci sono la possibilità di poter assolvere, se invece la persona non è ancora pronta per la soluzione, non vuole smettere di vivere in quella situazione, si può comunque benedire quella persona in quel contesto sacramentale. Questo riveste un valore molto molto importante di aiuto, di mozione, di grazia attuale, ma è qualcosa che uno dà alla persona perché appunto si muova verso la soluzione sacramentale. Quindi, ecco. Nicolas, certo che sono momenti difficili, il catechismo è stato modificato, le scritture relativizzate, non c'erano registratori ai tempi di Gesù. La liturgia deturpata, da leggere la Pascendi, esatto, Pascendi Dominici Grecis, di Pio X, documento attualissimo. Bene, ancora vediamo ancora qualche commento, addirittura d'arrivo, se c'è. Giovanni, vediamo Giovanni. Il maligno divide la Chiesa, vero? Nessuno vuole inveire contro qualcuno in particolare. Ma come può il demonio dividere se non attraverso il sì di alcuni pastori? È chiaro, Giovanni, c'è una cooperazione. C'è una cooperazione con il diavolo. Ma noi dobbiamo essere coscienti che la battaglia non è contro persone in carne ed ossa, come ci dice San Paolo, ma è contro gli spiriti dell'aria. Contro gli spiriti maligni che muovono i loro adepti, che muovono le persone, ma la battaglia è contro gli spiriti. Bene. Milena, se si può fare il funerale in chiesa ad un criminale come Pinochet, si possono anche benedire le coppie gay che non uccidono nessuno. Ebbene, il funerale di un criminale non si può fare, non si può neanche benedire le coppie gay, cara Milena. Bisogna essere chiaramente onesti e conseguenti nelle azioni. Allora, cari amici, io direi che ci siamo. Siamo arrivati alla conclusione del nostro discorso e sicuramente possiamo ritornare su questo tema. Spero che abbiamo afferrato un po' i punti principali del discorso, sia stato un modo più chiaro o più facile rispetto a quanto scritto nel mio recente articolo pubblicato su Corrispondenza Romana. Bene, allora rimaniamo uniti nella fede, cari amici, senza traballare, ma senza neppure quella tentazione di andare a cercare altrove ciò che adesso non c'è più nella Chiesa, perché è sparito di botto. No, la fede non viene meno, la Chiesa non viene meno, gli uomini possono fallire, ma la Chiesa non fallisce. E la nostra fede non dipende dal Papa, non dipende dal dire la messa in comunione con il Papa, la nostra fede dipende dalla rivelazione. Il Papa è un servo di questa fede, il Papa conferma i fratelli nella fede, ma per ragioni sue potrebbe anche non farlo, ma non per questo la fede viene meno. E questo deve essere un punto molto chiaro, molto forte, per poter essere saldi nella fede. Bene, allora concludiamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata sede della sapienza, San
Prega per noi.
Giuseppe,
Prega per noi.
il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, sposo patrono della Chiesa, il Signore vi benedica, vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie per l'ascolto. A presto. Ave Maria e buona serata.